peggiorato?
No, peggiora di giorno in giorno.
Ok, bene. Buongiorno. Allora, riprendiamo da dove ci siamo fermati ieri. Ieri abbiamo visto che cos'è il suono, come lo stimolo sonoro viene raccolto e elaborato dall'orecchio, dalle diverse parti dell'orecchio, e abbiamo introdotto i due concetti fondamentali sulla funzione del sistema uditivo, che sono la differente prestazione del sistema a seconda della frequenza, cioè il sistema funziona meglio per le frequenze intermedie, che sono quelle del linguaggio, e il principio fondamentale di elaborazione dello stimolo sonoro, che è la separazione, l'analisi spettrale, la separazione delle frequenze. Cioè ogni recettore, sia perché si trova in un certo posto della membrana basilare, sia grazie alle sue caratteristiche intrinseche, risponde ad una frequenza caratteristica. Quello di cui ci occuperemo oggi, nella prima parte della lezione, è della via acustica centrale, cioè della parte del sistema nervoso centrale che processa le informazioni uditive. Allora, vorrei subito chiarire un punto che è molto importante, che differenzia il sistema uditivo dagli altri sistemi sensoriali che voi conoscete, e cioè che nella periferia sensoriale, in questo caso, non è rappresentato lo spazio, ci sono rappresentate le frequenze. Ho detto che nella coppia c'è una rappresentazione cromatografica, cioè una dopo l'altra sono rappresentate tutte le frequenze del campo visibile. Questo significa che il problema della localizzazione dello stimolo deve essere affrontato e risolto in maniera diversa dalle altre vie sensoriali. Negli altri sistemi sensoriali la localizzazione dello stimolo è data dal fatto che la periferia sensoriale rappresenta uno spazio, rappresenta lo spazio sensoriale, cioè il campo visivo piuttosto che la superficie del corpo. E come vedremo, la rappresentazione spaziale dello stimolo uditivo, da dove vengono i suoni che noi percepiamo, è in realtà ricostruita esclusivamente a livello centrale, cioè non è ricavabile dalla mappa sensoriale, perché la mappa sensoriale non rappresenta lo spazio, rappresenta le frequenze. Chiaro? Allora vedrete che questa differenza avrà tutta una serie di implicazioni che troveremo molto spesso durante la lezione. Allora, punto primo, la via acustica centrale è piuttosto complessa, ma diciamo che è più complessa sia della via visiva che della via somatosensoriale. Le cellule ciliate, abbiamo detto che sono in contatto sinaptico con il prolungamento periferico dei neuroni del ganglio di Corti, il ganglio spirale che sta nella parte centrale assiale della coppia. Gli assoni dei neuroni del ganglio di Corti formano il nervo acustico, il tallo nervo carico. Che fate delle tantumate? Non potete che occupare quel posto. Perfezionatelo. L'ottavo nervo cranico va direttamente al tronco dell'encefalo, dove termina nei nuclei cocleari. I nuclei cocleari sono l'unico nucleo centrale che riceve informazioni da un solo orecchio. Perché? La prima caratteristica anatomica fondamentale della via acustica è che, pur essendo prevalentemente incrociata, in realtà è sempre bilaterale. Per tutte le stazioni, che vedremo da qui in avanti, compresa la corteccia cerebrale, ricevono informazioni da tutte e due le orecchie. Quindi, pur essendo prevalente l'informazione derivante dall'orecchio controlaterale, ad eccezione dei nuclei cocleari, tutte le altre stazioni della via acustica ricevono informazioni in entrambe le orecchie. La ragione di questa conformazione strana, cioè il fatto che non c'è un crociamento destra-sinistra completo come nelle altre vie, è perché le informazioni biauricolari servono, come vedremo fra un momento, per ricostruire la mappa uditiva dello spazio esterno. Chiaro? Quindi, i nuclei cocleari ricevono le fibre che arrivano dal nervo acustico direttamente dalla coclea. Ci siamo fino qua? Che succede laggiù? Tutto a posto? E là dietro? Dietro lei, signorina. Lei, tutto a posto? Ok. Allora, nei nuclei cocleari, come in tutti i nuclei della via acustica fino alla corteccia cerebrale, c'è una rappresentazione tonotopica, cioè le frequenze che sono rappresentate ordinatamente nella coclea sono rappresentate ordinatamente in tutti questi nuclei. Qui vedete la rappresentazione tonotopica a livello della chiocciola e la rappresentazione tonotopica indicata con diversi colori a livello della corteccia cerebrale. Questa rappresentazione, cioè la rappresentazione ordinata di tutte le frequenze, la ritrovate a tutti i livelli. Niente di strano, la rappresentazione tonotopica è la rappresentazione topografica della periferia sensoriale, esattamente come gli altri. Solo per il tempo, visualmente è diversa, è il sistema di rappresentare lo spazio che si rappresentano le frequenze. Allora, dopo il nucleo cocleare, la via acustica si ferma in una serie di nuclei del tronco encefalico, i cui nomi non interessano, ma ci sono sui libri se siete interessati. Questi nuclei svolgono una serie di funzioni, come vedremo, importanti proprio per la localizzazione del suono nello spazio, cioè per la ricostruzione della mappa uditiva. Ci sono nuclei nel nucleo del menisco laterale, il nucleo del corpo trapezoide, l'oliva superiore. Non ha importanza questi nuclei, se volete potete citarli, ripeto, ci sono i nomi sul libro ma non mi interessa, nessuno vi verrà a chiedere questi nomi direttamente. La via acustica sale da questi nuclei fino al collicolo superiore nel mesencefalo, che è una stazione vera e propria della via acustica, e poi da qui al talamo. Il talamo della via acustica è il corpo genicolato mediale. Dal corpo genicolato mediale si va alla corteccia uditiva primaria, che si trova nel lobo temporale. Quindi abbiamo descritto brevemente l'anatomia di questa via e abbiamo detto alcune caratteristiche fondamentali. Primo, che le proiezioni, a parte i nuclei cocleari che ricevono dalla coclea dello stesso lato, tutti gli altri nuclei ricevono informazioni da tutte e due le orecchie, cioè la via è fortemente bilaterale, benché prevalentemente contralaterale, cioè prevalentemente crociata. E abbiamo anche detto che questo è funzionale alla ricostruzione della mappa uditiva dello spazio esterno. Poi abbiamo detto che a tutti i livelli c'è una rappresentazione tonotopica, cioè c'è la rappresentazione delle frequenze. In altre parole, c'è la rappresentazione topografica della coclea. Chiaro? Allora,
Una caratteristica fondamentale di tutte le cellule,
di tutti i neuroni della via acustica centrale, da quelli del ganglio di Golgi fino a quelli della corteccia, è la curva tonale. Allora, la curva tonale di solito è scritta nei libri in maniera un po' complicata, perché non, i libri non danno di solito il correlato concettuale fondamentale della curva. Che cos'è la curva tonale? Essenzialmente la ricostruzione della curva storica, ricordate che abbiamo fatto ieri, per tutto il sistema, ma per un solo neurone. Cioè, noi abbiamo un grafico in cui abbiamo in ordinata l'intensità dello stimolo e in ascissa la frequenza. Noi stiamo registrando l'attività di un certo neurone della via acustica, un qualunque posto, nella corteccia, nel microtopo, nel cervello. E che cosa facciamo? Testiamo la sua capacità di rispondere a stimoli di diverse frequenze. Del campo udibile naturalmente. Allora, quello che troviamo è che questo neurone, per esempio il neurone rosso, risponde molto bene, nel senso che è molto sensibile, nel senso che risponde a bassa intensità per la frequenza 1000 Hz. E a 1000 Hz questo neurone risponde a stimoli di 20 decibel. Ma come ci spostiamo, come ci allontaniamo da 1000 Hz, sia andando verso frequenze più basse che verso frequenze più alte? Ecco che l'intensità necessaria per stimolare questo neurone aumenta molto rapidamente. Quindi la frequenza caratteristica a cui risponde questo neurone è 1000 Hz. Risponderà anche ad altre frequenze, ma vedete che dovete aumentare e di molto l'intensità dello stimolo. Il neurone verde invece risponde facilmente sui 1500 Hz. Ma poi vedete che anche lui, per frequenze più basse, o per frequenze più alte, non risponde più alla frequenza, ha bisogno di uno stimolo più forte. È chiaro? Quel neurone che è rappresentato da questa curva rossa risponde preferenzialmente a stimoli che hanno 1000 Hz. Può rispondere anche a stimoli del 500, ma l'intensità deve essere 80 decibel, 80 decibel. Considerate una cosa, che siccome questa curva di intensità di decibel, questa scala, scusate, è una scala logaritmica, la differenza che c'è tra 20 e 80 non è pesante. È un numero con 6 zeri, cioè tra 0 e 140 decibel ci sono 14 zeri, la nostra capacità di discriminazione in intensità visiva è enorme. Allora, cosa significa questo? Significa che questa è una differenza enorme di intensità, per cui la selettività di questo neurone è molto buona. Allora, che cosa dice questa curva rossa? Beh, dice che in realtà questo neurone risponde a tutti gli stimoli che stanno nell'area compresa all'interno di questa curva, a cui frequenza e intensità sta all'interno di quest'area, e quello verde risponde a tutti gli stimoli che stanno all'interno dell'area stessa. E notate una cosa, che c'è una regione dove le due aree sono separate. In questa regione i due neuroni rispondono a tutte e due. Vedete che sono però stimoli molto intensi. Allora, che cosa significa questo? Significa che la capacità dei neuroni visivi di stimolare la frequenza peggiora se lo stimolo è molto intenso. Cioè, per stimoli molto intensi la loro selettività peggiora. E in realtà voi sapete bene questo, penso che sapete bene che non si sente bene in un ambiente rumoroso. In un ambiente la rumorosità non è un livello sonoro molto intenso, la vostra capacità di discriminare gli stimoli si riduce. Tutti sapete che non si fa conversazione in un ambiente tempo. Non si riesce a sentire dove si vuole. Perché? Per questa ragione. Perché la vostra capacità di discriminare e di codificare gli stimoli è molto ridotta. Allora, qual è il punto? Che cos'è la curva tonale dei neuroni? Ricordate che vi ho detto che quello che viene rappresentato nella periferia sensoriale attiva non è lo spazio, sono le frequenze. La curva tonale di qualsiasi neurone dipende dal fatto che quel neurone è collegato con un recettore che sta a un certo punto della membrana basilare, che quindi codifica, per esempio, in questo caso, per la frequenza 1000 Hz. In altri termini, la curva tonale è il campo recettivo dei neuroni. È chiaro? È il campo recettivo nel senso che il neurone acustico non rappresenta lo spazio, rappresenta una frequenza. Perché lo spazio sensoriale acustico non rappresenta uno spazio, rappresenta delle frequenze. E nella figura che avete qui a destra avete un'altra curva tonale in cui si vede che effettivamente il neurone è eccitato da tutti gli stimoli che cadono all'interno dell'area delimitata dalla linea rossa, che è la curva di soglia, ma che è anche inibito da tutti gli stimoli che cadono intorno a questa linea. Esattamente come nei campi recettivi che avete visto nel sistema somestesico, nel sistema uditivo. È chiaro? È chiaro? Questo vuol dire che questo neurone risponde a 1000 Hz perché è collegato con i recettori o col recettore che rispondono selettivamente agli stimoli di 1000 Hz e da questi recettori sono attivati, ma contemporaneamente è anche inibito dai recettori che stanno intorno. Quindi il suo campo recettivo è un campo recettivo che è eccitato dalla frequenza caratteristica 1000 Hz e inibito dalle frequenze circostanti. Cioè ha una struttura simile al campo recettivo di una cellula centro-on che è eccitata da un certo fotorecettore che rappresenta il centro del suo campo recettivo e inibita dai fotorecettori che stanno intorno. È chiaro? Allora, vediamo come le cellule del sistema acustico codificano le caratteristiche dello stimolo. Allora, vediamo questa cosa nella maniera più semplice, perché l'attività delle cellule delle varie stazioni della via acustica è molto complessa, quindi ci occuperemo delle cellule più semplici, che sono quelle del ganglio di Golgi. Allora, prima cosa, ogni neurone del ganglio di Golgi è selettivo per la frequenza, cioè possiede una curva tonale, come abbiamo visto, come tutte le cellule del sistema acustico, per cui risponderà a basse frequenze o ad alte frequenze. Ricordate che abbiamo già detto ieri che ogni neurone di Golgi riceve informazione da una sola cellula recettiva e quindi la sua frequenza caratteristica dipende da che cosa? E dipende esclusivamente dal fatto che sia collegato con una certa cellula o con un'altra. Chiaro? Questa gialla rappresenta la membrana basilare, poi i recettori. i recettori che rispondono a tante frequenze determineranno la specificità, la selettività per le altre frequenze di un numero di casi di corpi corrispondenti. Per delle basse frequenze la specificità. Chiaro? La intensità dello stimolo è codificata come frequenza di scarica dei potenziali d'azione. Questa curva rappresenta semplicemente l'andamento della frequenza di scarica, questa è la frequenza di base, c'è un picco all'inizio e poi una fase stabile durante lo stimolo e poi si torna alla frequenza di base. La frequenza dei potenziali d'azione è proporzionale all'intensità dello stimolo, esattamente come in tutti gli altri sistemi sensoriali che abbiamo studiato. Più è intenso lo stimolo e più è ampia l'oscillazione, e maggiore è la frequenza di scarica dei potenziali d'azione, cioè il numero di potenziali del secondo. Il problema è però che ieri abbiamo detto che ogni recettore, ogni cellula ciliata interna, possiede 10 neuroni sensitivi primari, privati. Perché tanti così? Perché c'è un problema. Io vi ho detto che l'intensità udibile, per una scala logaritmica è indeterminabile, varia come da 1 a un numero con qualcosa di 0. Il problema è che la capacità di discriminare, di codificare diverse intensità per un singolo neurone è limitata. È limitata da cosa? Abbiamo detto che l'intensità è rappresentata dalla frequenza dei potenziali d'azione, cioè dal numero di potenziali d'azione al secondo. Giusto? Quanti potenziali d'azione ci stanno in un secondo? Quanto dura un potenziale d'azione?
Un millisecondo.
E quanti potenziali d'azione ci stanno in un secondo? Teoricamente 1000. 1000 potenziali d'azione in un secondo, la cellula muore in un secondo. Teoricamente 1000. Che significa che una cellula può codificare differenze di intensità solo tra 1 e 1000. Non tra 1 e miliardi. È chiaro? No? Sì. Se io ho una differenza di intensità che va da 0 a 1 milione, ma ho soltanto 1000 gradini, non posso codificare tutte le differenze, posso codificarne molte meno. Chiaro? Un singolo neurone non può rappresentare un'ampiezza, un'estensione di intensità così alta. E allora questo è rappresentato dal fatto che i 10 neuroni del ganglio di Corti hanno delle soglie diverse, che non sono attivati tutti subito, sono attivati, si dice, reclutati in maniera via via più importante a seconda dell'intensità dello stimolo. Stimoli poco intensi attiveranno solo alcuni di questi neuroni, mentre stimoli molto intensi ne attivano tanti, al limite anche tutti. Quindi l'intensità dello stimolo non è codificata soltanto dalla frequenza di scarica del singolo neurone, ma è codificata dall'attività globale dei 10 neuroni che ricevono informazioni da un certo recettore. Questo fenomeno si chiama codice di popolazione ed è comune in realtà anche agli altri sistemi sensoriali. Cosa c'è? Popolazione. Alzate la mano e chiedete. Dica. Benissimo. Allora, è molto semplice. Se questo è uno stimolo a bassa intensità e questo è lo stesso stimolo a intensità più alta, questo stimolo qui, ci sono tre neuroni, uno blu, uno rosso e uno viola, diciamo,
Allora, il neurone viola non risponde per niente, il neurone rosso risponde un pochettino e il neurone blu risponde un po' di più. Okay? Nell'insieme questi tre neuroni hanno un certo pattern che rappresenta questa intensità. Se aumento l'intensità di questo stimolo, il neurone blu satura, cioè risponde al massimo della sua scarica. Il neurone rosso aumenta ulteriormente la sua attività e adesso compare anche l'attività del neurone viola. Chiaro? Allora, il punto fondamentale è che l'ambito di intensità che io devo rappresentare è talmente vasto che non può essere rappresentato da un solo neurone, perché un solo neurone può rappresentare soltanto delle differenze che vanno da 0 a 500, a 1000, diciamo, teoricamente. Allora, per aumentare questo ambito, che cosa faccio? Utilizzo più neuroni che lavorano in ambiti di intensità diversi. Per esempio, questo blu mi rappresenta da 0 a 20 decibel. A 20 decibel ha saturato completamente e oltre 20 decibel naturalmente lavora, scarica, ma la sua attività non cambia più. Il secondo neurone rappresenta da 20 a 40 e il terzo neurone rappresenta da 40 a 60. Quindi se do uno stimolo di 30 decibel, il terzo neurone non è attivo per niente. Ma se do uno stimolo a 60 decibel, sono attivi tutti, ma il neurone blu è completamente saturato. È chiaro il concetto? Quindi l'intensità che fino adesso abbiamo detto essere codificata dall'attività di singoli neuroni è in realtà codificata, ripeto, in questo sistema, questo è un esempio, ma vale per tutti, è codificata dall'attività di popolazione dei neuroni. E questo permette di ampliare l'ambito e la capacità discriminativa, di nuovo, del sistema. Veniamo alla localizzazione del suono nello spazio. Noi abbiamo una capacità di localizzazione estremamente buona. Noi siamo capaci di discriminare sul piano che ci sta di fronte una differenza di mezzo grado. Quindi una capacità di discriminazione molto buona. E pensate a quella che è la capacità di discriminazione di certi predatori che utilizzano l'udito o l'ecolocazione, come per esempio certi predatori notturni, come barbagianni o un gufo, che sente e localizza il movimento di un topolino all'interno di un granaio nella completa oscurità, o un pipistrello, per esempio, che è in grado di localizzare la posizione di una preda in maniera perfetta. Quindi abbiamo dei sistemi sofisticatissimi. Come funzionano questi sistemi? Beh, cercheremo di vedere le cose più semplici. Intanto, i principi fondamentali su cui funzionano sono il confronto di differenze con cui gli stimoli che arrivano da una certa posizione nello spazio esterno arrivano alle due orecchie. Queste differenze sono differenze di intensità, di latenza e di fase. Allora, è abbastanza semplice in realtà. Uno stimolo che arriva, che succede? Laggiù cosa succede? Signorina Righe, che c'è? Allora, guarda, fate sentire quello che dicono. Uno stimolo che viene dalla mia destra arriva prima all'orecchio destro e poi all'orecchio sinistro, giusto? Quindi c'è una differenza temporale con cui le due orecchie ricevono uno stimolo che viene da un lato. Chiaro? Questa è la differenza di latenza. Uno stimolo che viene dalla mia destra raggiunge direttamente l'orecchio di destra, mentre per raggiungere l'orecchio di sinistra deve passare oltre la mia testa. La mia testa non è aria, cioè è piena d'aria, ma la superficie è dura. La mia testa non è aria, e il fatto che deve essere aria fa sì che rifletta o assorba una parte dell'onda sonora, per cui lo stimolo che arriva al mio orecchio destro con una certa intensità arriverà meno intenso all'orecchio sinistro. Quindi c'è una differenza di intensità. In effetti potete creare perfettamente con delle banalissime cuffie, con cui abbiate il controllo sui due amplificatori, potete creare degli effetti di focalizzazione del suono nello spazio anche in maniera del tutto artificiale, giocando sull'intensità, per esempio, con cui mandate il suono a un orecchio all'altro. La questione della fase è un po' più complessa, ma non difficile. Allora, che cosa vuol dire la fase? La fase di un'oscillazione sinusoidale di un tono puro, per esempio, è il fatto di trovarsi nella al picco o al massimo di depressione dell'onda. Allora, quando l'onda arriva alle due orecchie, le due coclee possono essere in fase, possono vibrare in fase oppure fuori fase. Chiaro? Cioè possono trovarsi contemporaneamente nella fase di massima compressione, massima depressione, oppure non essere sfasate. Da che cosa dipende questo? Beh, dipende dalla forma dell'onda sonora. Se l'onda è a bassa frequenza, cioè a una certa lunghezza, attraversando la testa, si troverà in punti diversi nelle due orecchie, quindi le due copre non vibreranno in fase, ma vibreranno fuori fase. E questa differenza di fase è utilizzata per misurare la posizione, assieme anche alla testa, per misurare la posizione della presenza. Chiaro? Se l'onda arriva da davanti, per esempio, arriverà sicuramente in fase, arriverà contemporaneamente alle due orecchie e quindi sarà uguale. Ma se arriva di lato, l'onda fa così, potrà essere nel massimo di compressione di un orecchio e nel massimo di depressione dell'altro, quindi le due orecchie e le due coppie vibreranno in questo modo. Chiaro? Ricordate che al massimo di compressione le ciglia vanno in direzione del sinistro alto, il cartello di polarità. Al massimo di depressione le ciglia vanno tutte nell'altro senso, il cartello di polarità. Chiaro? Quindi queste differenze di fase corrispondono a differenze di attività. Quindi attraverso queste tre parametri noi ricostruiamo il confronto di questi tre parametri sulle due orecchie, ricostruiamo lo spazio esterno. Ma dite una cosa per quello che riguarda le differenze di fase, che le differenze di fase funzionano bene per le basse frequenze, sono più ambigue per le alte frequenze, perché se un suono ha un'alta frequenza può capitare che le due coclee vibrino in fase ma in due onde successive. Chiaro? In questo caso l'onda è più lunga della testa e quindi le due coclee vibrano fuori fase per forza. In questo caso l'onda è molto più corta della testa. E quindi che cosa succede? Può succedere che le due coclee siano in fase semplicemente perché sono messe in vibrazione da due picchi, da due depressioni diverse. Ricordate semplicemente che la differenza di fase è importante, ma solo per le basse frequenze, per le alte frequenze diventa più ambigua. L'onda sonora ha una sua lunghezza, ok? Ha una sua dimensione nello spazio, la compressione e la rarefazione. Per cui è chiaro, se l'onda è lunga, può esserci la compressione qui e la rarefazione di qua. Se l'onda è corta, può esserci una compressione qui, una rarefazione qui, una compressione qui, una rarefazione qui, un'altra compressione qui, e quindi le due cofle essere perfettamente in fase. Chiaro? Allora, come funzionano le differenze di latenza, le differenze di
intensità?
Andrò abbastanza rapido su questo. Praticamente per queste due figure sono semplicemente dimostrare la necessità di avere delle connessioni binaurali, biauricolari, su cui tiro. Allora, le differenze di intensità vengono codificate in modo distante, queste sono differenze di latenza. Vengono trasformate in una distanza, per cioè il tempo, differenza di tempo, in una in un sistema di questo genere, questo nucleo, il livello mediale superiore, non ha importanza, ha delle file di neuroni, che rispondono, ogni fila risponde a una determinata frequenza, che ricevono dai due orecchi in questo modo. Allora, quando il suono arriva dal centro, cioè contemporaneamente alle due orecchie, orecchio sinistro e orecchio destro, viene attivato il neurone C, perché il suono arriva esattamente uguale contemporaneamente alle due orecchie e l'informazione percorre tutta la fila, sia da parte che dall'altro, ma arriva coincidente allo stesso tempo con il neurone C. Chiaro? L'informazione che arriva dall'orecchio sinistro arriva prima al neurone A, poi al neurone B, poi al neurone C, poi al neurone D, poi al neurone A. L'informazione che arriva dall'altro orecchio arriva prima al neurone D e poi al neurone E, D, C, A, C. Ok? Quello che importa è dove arriva l'informazione coincidente. L'informazione coincidente, se lo stimolo viene dal centro, arriva al neurone C. Il neurone C quindi rappresenta lo spazio davanti a me. Quando è attivato contemporaneamente dalle due orecchie, mi dice che il suono viene da un lato. Se il suono viene da un lato, per esempio dall'orecchio destro, invece, l'attivazione contemporanea non potrà più avvenire al neurone C, perché abbiamo detto che l'orecchio destro viene stimolato prima dell'orecchio sinistro, in questo caso. Chiaro? E allora cosa succede? Che l'attivazione coincidente avverrà, per esempio, nel neurone A, perché l'orecchio destro, che viene attivato prima, ha tempo di attivare E, D, C, B e A, mentre l'orecchio sinistro, che è stato attivato più tardi dallo stimolo che arriva più da lontano, avrà attivato solo A. Quindi il neurone A mi rappresenta nello spazio il lato destro, mentre un'attivazione coincidente del neurone E mi rappresenterebbe il lato sinistro. Chiaro? In questo modo, mettendo in fila dei neuroni, cioè sfruttando la differenza di latenza, io ricostruisco una mappa neuronale in cui il tempo viene trasformato nello spazio. Chiaro?
Invece, per quello che riguarda le differenze di intensità,
noi abbiamo semplicemente una interazione tra attività eccitatorie e inibitorie che viene da un orecchio e dall'altro. Allora, in questa figura, per esempio, abbiamo due nuclei nell'orizzonte superiore laterale, non una forza, abbiamo due nuclei che ricevono da tutte e due le orecchie, ma il nucleo di sinistra, quello verde qui, è attivato dall'orecchio sinistro e inibito dall'orecchio destro. Viceversa, dall'altro lato, il nucleo rosso è eccitato dall'orecchio destro e inibito dall'orecchio sinistro. Allora, se il suono viene dal centro e da davanti, abbiamo detto che l'intensità era uguale. E quindi il bilancio di questa eccitazione e inibizione sui due nuclei sarà identico. Chiaro? Le due orecchie sono attivate allo stesso modo e quindi l'eccitazione e l'inibizione che arrivano ai due nuclei sono identiche. L'attività dei due nuclei è assolutamente pari. Ma se il suono arriva, per esempio, dalla parte sinistra, abbiamo detto che arriverà più intenso all'orecchio di sinistra che all'orecchio di destra. Ok? E allora cosa succede? Succede che l'orecchio di destra, di sinistra, quello blu qua sotto, sarà eccitato maggiormente dell'orecchio di sinistra, di destra, quello giallo. L'orecchio blu, prendo il suono dalla parte blu, sarà più eccitato dell'orecchio giallo. Chiaro? E allora che cosa significa? Significa che prevarrà l'eccitazione da un lato e l'inibizione dall'altro. Il sistema che prima era bilanciato, adesso sarà sbilanciato. Perché? Perché le afferenze blu eccitatorie qui sul neurone verde e inibitorie sul neurone rosso adesso prevarranno. Lo stimolo che arriva all'orecchio blu è più forte dello stimolo che arriva all'orecchio giallo. E di conseguenza abbiamo uno sbilanciamento. Un sbilanciamento che è tanto maggiore quanto maggiore la differenza di intensità. La differenza di intensità è tanto maggiore quanto più laterale è lo stimolo. E quindi questa differenza tra l'attività di un lato e l'attività dell'altro corrisponde ad una posizione dello spazio. È chiaro? Io no? Sì? Allora, tutti questi sono meccanismi nervosi con cui noi codifichiamo lo spazio che ci circonda e ricostruiamo la mappa dello spazio stesso. Naturalmente questi sono i meccanismi più semplici, questa codificazione avviene fino ai livelli più alti, fino alla corteccia cerebrale. Allora, la corteccia uditiva, primaria, le altre aree, si trova nel lobo temporale. Allora, esiste un sistema di colonne naturalmente anche nella corteccia visiva, ma esistono due sistemi di colonne. Il sistema più importante è il sistema che rappresenta le frequenze. In questa figura vedete nella corteccia uditiva di un ratto rappresentate le diverse frequenze. Vedete che le diverse frequenze sono rappresentate in maniera topografica, ordinata, tonotopica. Queste sono le frequenze più basse, in rosso le frequenze più alte. La rappresentazione delle frequenze è quindi topografica, cioè una rappresentazione topografica della coclea, perché sulla coclea sono rappresentate le frequenze, e come tutte le rappresentazioni della periferia sensoriale che abbiamo visto fino adesso è distorta. Alcune frequenze sono rappresentate più di altre frequenze. Per noi umani, sebbene non esista una mappatura positiva della nostra corteccia uditiva primaria, non è così banale come sicuramente interverrebbe dire al soggetto dove sento, passando il dito con la spalla, è un po' più complesso. Per cui non esiste una mappa costruita in maniera così precisa come l'Ubuntu, però dall'uso di tecniche non invasive come la risonanza magnetica, soprattutto lo sappiamo per gli animali. Per esempio, questa è la corteccia auditiva primaria di un pipistrello che ha un campo visibile che va da 10 a 100.000 Hz, quindi è un campo visibile enorme, ma la maggior parte della sua corteccia, vedete, un buon terzo della sua corteccia è dato soltanto a 3 o 4 frequenze, da 62 a 65 kHz, che sono le frequenze dell'ecolocazione, cioè sono le frequenze che il pipistrello usa, lancia per, poi raccoglie per localizzare il pipistrello, non vede, per localizzare le diverse strutture che fa. Diciamo che queste frequenze sono enormemente importanti per la vita, la sopravvivenza e il comportamento del pipistrello, vedete che la mappa è fortemente distorta. Quindi c'è una distorsione nella mappa che, verosimilmente, gli umani è in favore delle frequenze intermedie, che sono quelle per le quali noi abbiamo una migliore capacità di discriminazione. Chiaro? Esiste poi un altro sistema di colonne, questo, che sono le colonne o bande binaurali. EEEI sta per eccitatorio, E sta per eccitatorio, I sta per inibitorio. Allora, molto semplicemente, il significato delle bande binaurali è probabilmente legato di nuovo alla rappresentazione dello spazio visivo, ma non si sa esattamente. Che cosa vuol dire EE o I? Tutte le bande sono eccitate dagli stimoli che derivano dall'orecchio contralaterale. Alternativamente le bande sono eccitate o inibite dagli stimoli che arrivano dall'orecchio bilaterale. Quindi una banda EE vuol dire che i neuroni sono eccitati sia dall'orecchio destro che dall'orecchio sinistro. Una banda EI vuol dire che sono eccitati dall'orecchio dello stesso lato, dall'orecchio del lato opposto, ma sono inibiti. Ripeto, questa cosa ha probabilmente a che fare con la localizzazione del suono nello spazio, ma non conosciamo esattamente le.
E qui è il contralaterale?
L'inibitorio e l'ipsilaterale. Allora, per parlare delle vie, delle aree uditive successive, devo introdurre un piccolo concetto, cioè piccolo neanche tanto, ma insomma un concetto che non ho avuto tempo di fare alla fine del sistema visivo. Cioè abbiamo detto che lo stimolo visivo va alla corteccia occipitale V1, V2, poi V3, V4, V5, ma che viene poi processato da diverse aree, una trentina di aree, che si trovano lungo due filoni principali, uno che va verso la corteccia inferotemporale e uno che va verso la corteccia parietale posteriore. Cioè abbiamo quella che chi ha descritto, che ha teorizzato questa cosa, siamo molti vernici, abbiamo una via inferiore o ventrale e una via superiore o dorsale, che hanno un significato diverso dal punto di vista della preparazione sensoriale. La via inferiore ventrale, queste vie poi continuano alla corteccia frontale, la via inferiore porta al riconoscimento dell'oggetto, quello che porta alla identificazione e astrazione dell'oggetto in sé. E quindi è stata definita la via del cosa. Mentre invece la via dorsale, quella che va alla corteccia parietale posteriore, è quella che ci dà informazioni sulla posizione e sulle caratteristiche dell'oggetto che ci permettono di interagire con l'oggetto stesso. Se vi ricordate, alla fine dell'ultima lezione che ci abbiamo fatto sul sistema visivo, vi ho riportato l'esempio delle serie nell'illusione, ok? E allora vi ho detto che c'era una dissociazione in quel caso in cui la percezione dei dischi, che probabilmente ha a che fare con questo tipo di via, era diversa dalla capacità di questi soggetti di manipolare questi dischi, cioè di afferrarli, di misurarli correttamente per afferrarli. Quindi il significato funzionale di queste due vie è, da un lato, quella centrale, di dare un nome agli oggetti, identificarli, categorizzarli, dall'altro invece, più tecnicamente, di permetterci di interagire con gli oggetti, sapere dove sono, quanto pesano, dove si trovano rispetto a noi, eccetera. E vedrete che la settimana prossima, quando parleremo del sistema motorio, scopriremo che questa regione corticale è molto importante per programmare un movimento volontario. Soprattutto un movimento che richieda l'interazione con un oggetto. La stessa cosa c'è nel sistema uditivo, è stata scoperta più recentemente. La corteccia uditiva primaria è questa e ha una serie di aree, non ci interessano i nomi di queste aree, che anche loro vanno in due direzioni, una ventrale verso il lobo temporale e poi di qui al lobo frontale e una invece dorsale attraverso la corteccia parietale di nuovo verso il lobo frontale. Allora, anche queste due vie hanno lo stesso significato. Ci sono diversi esperimenti e diverse caratteristiche dimostrano questo, ma farò un esempio soltanto. Per esempio, se voi prendete delle scimmie, dei macachi, sono in grado di riconoscere una serie di vocalizzazioni diverse di loro, fatte dai loro simili, con i quali si comunicano una serie di messaggi, la presenza di un pericolo, eccetera. Okay? Allora, questo repertorio di vocalizzazione non è molto ampio, sono una decina. Allora, per esempio, i neuroni che si trovano lungo la via verde, lungo la via del cosa, rispondono di solito selettivamente a una sola di queste vocalizzazioni. Ma non rispondono alla posizione di questa vocalizzazione, cioè che la vocalizzazione venga da destra o da sinistra, a questi neuroni non interessa. I neuroni della via rossa, invece, rispondono a più di una vocalizzazione, di solito non a tutti e 10, solo a un certo numero, anche perché questo dipende dalla composizione in frequenza delle vocalizzazioni, dei richiami di queste scimmie, rispondono a più di una, ma hanno una precisa preferenza per lo spazio, cioè codificano da dove viene questa vocalizzazione. Quindi, di nuovo, questo è un altro esempio ulteriore, come abbiamo visto, di che cosa? Di analisi parallela, in cui le due informazioni, o due delle informazioni fondamentali che stanno nel richiamo che manda l'altro individuo, nello stimolo, cioè che cosa significa e da dove viene, vengono processate in maniera parallela da due sistemi completamente indipendenti, separati. Cioè un sistema che mi dice che tipo di segnale è, mentre l'altro sistema mi dice da dove viene questo segnale, qual è la sorgente nello spazio. Chiaro? E di nuovo, tutta questa roba non va a finire insieme, perché vanno a finire in regioni del lobo frontale, ma diverse. E di nuovo, la mia percezione cosciente di il messaggio X che arriva dalla mia destra dipende dall'attività simultanea, parallela delle due vie, non dal loro convergere in un certo punto. Ok? È chiaro? Che è un altro esempio di analisi parallela e che la rappresentazione mentale definitiva di questa non deriva dalla fusione delle due in un posto, non c'è un neurone
che rappresenta tutte e due le cose, ci sono semplicemente è l'attività di aree corticali separate in contemporanea. Chiaro? È chiaro il concetto? Ok, quindi sia per quello che riguarda le informazioni visive che per quello che riguarda le informazioni uditive, la nostra rappresentazione delle caratteristiche complesse dello stimolo, da dove viene, che cos'è, è chiaramente il frutto dell'attività globale di molte aree corticali situate in posti diversi e che lavorano in parallelo. Naturalmente poi, se andate a studiare le connessioni corticali, vi renderete conto che sono così complesse che alla fine potete dire che tutto è connesso con tutto. Resta il fatto che è molto difficile capire a che cosa servono tutte queste connessioni e anche quante sono semplicemente ridondanti. Ricordatevi che siccome il processo evoluzionistico è casuale, una gran parte di quello che noi siamo è assolutamente ridondante, cioè è il frutto del fatto di cose che sono magari servite 500 milioni di anni fa e che adesso non servono più.
Ok? Allora, adesso passiamo ai sensi chimici. Se avete qualche domanda,
sono belle e colorate piccoline.
Allora,
dei chemocettori per il dolore, per esempio, e abbiamo poi tutta una serie di recettori che misurano la presenza di sostanze chimiche, come per esempio quelli che misurano la quantità di ossigeno o di anidride carbonica nel sangue, quelli che misurano l'acidità del liquido cefalorachidiano e così via. Quindi i nostri sensi chimici sono molto più complessi e diffusi che non l'olfatto e il gusto. L'olfatto e il gusto sono però i due sensi che sono definibili perché hanno una sede precisa e una serie di caratteristiche funzionali precise. Tutti i sensi chimici funzionano essenzialmente allo stesso modo, cioè noi abbiamo recettori di membrana, cioè proteine recettrici che stanno sulla membrana delle cellule recettrici e che interagiscono con le sostanze che arrivano dal mondo esterno. Allora, di solito i recettori che noi abbiamo conosciuto, che funzionano in questo modo, sono quelli per i neurotrasmettitori, interagiscono con un repertorio limitato di molecole. I recettori per i neurotrasmettitori classici sono, in certo modo, ma riconoscono essenzialmente solo 7-8 molecole diverse.
Le molecole che arrivano dalla parte esterna invece possono essere numeri molto alti. Allora, il problema è come risolviamo il problema di questa interazione. Ci sono due strategie che sono state utilizzate in definizione. Come faccio a riconoscere tante molecole diverse? E soprattutto come faccio poi da tutte queste molecole a generare una varietà di sensazioni, di rappresentazioni gustative e olfattive che mi permettono di riconoscere queste sostanze. Allora, le due strategie sono state utilizzate tutte e due nel corso dell'evoluzione, sull'olfatto una e sul gusto l'altra. Allora, la prima strategia è quella di fare tanti recettori quante tante proteine. Quante sono le sostanze che potenzialmente vengono a contatto con il nostro sistema sensoriale? Ma naturalmente questo è un processo molto lungo, però nel corso dell'evoluzione noi abbiamo acquisito circa un migliaio di recettori olfattivi diversi. Le proteine recettrici che stanno nella mucosa olfattiva sono di circa 1000 tipi diversi. Allora, voi capite che questa strategia però è molto costosa da un punto di vista genetico. Perché? Perché ogni proteina occupa un pezzo di DNA. E quindi questo tipo di strategia è stato abbandonato perché costa troppo. L'altra strategia invece, che è quella sviluppata dal sistema gustativo, ma che è poi la stessa sviluppata nel sistema visivo, cioè quella più recente, tende a risparmiare materiale genetico. Quindi noi abbiamo pochi recettori gustativi, solo 4 o forse 5, che hanno una selettività per le molecole che li contattano abbastanza bassa, cioè sono in grado di riconoscere, di legarsi a tante molecole differenti. La varietà dei gusti che noi troviamo è generata da che cosa? È generata dalla complessità invece della rappresentazione. Esattamente come noi riusciamo a produrre una rappresentazione di milioni di colori partendo da 3 coni, ognuno dei quali abbiamo visto da una selettività, quello che abbiamo visto d'oro, abbastanza bassa, per meglio che invece d'oro è un aspetto allo stesso modo noi abbiamo dei recettori gustativi che vedono, interagiscono con tanti gusti diversi e ricostruiamo la gamma tutti i gusti possibili attraverso l'interazione, l'attivazione, la comparativa, paragonando l'attivazione dei diversi recettori, esattamente come utilizziamo il colore paragonando l'attività del colore. Chiaro? Questo sistema è più economico perché? Perché con 4 geni soltanto, 5 geni, io posso produrre tutta la gamma molto ampia dei colori. Un altro aspetto importante di questi due sistemi, sul quale torneremo in un momento perché è l'aspetto fondamentale, è che hanno un carattere difensivo, protettivo e fortemente evocativo. Cioè, l'attività di questi due sistemi va alla radice della nostra capacità di rispondere agli stimoli, non più semplicemente sulla base della dicotomia utile-dannoso, ma sulla base della dicotomia piacevole-spiacevole. Cioè, questi sono i sistemi sensoriali più antichi e quindi sono i primi sistemi che hanno avuto una rappresentazione. Il che significa che la loro capacità di coloritura emozionale è molto forte, come pure la loro capacità evocativa.
gli stimoli olfattivi soprattutto, ma anche gustativi, hanno una potentissima capacità evocativa, cioè riescono ad evocare una memoria e soprattutto una memoria emozionale. Ci torneremo su fra un momento, perché questa è una cosa importante. Ricordate semplicemente qualche esempio letterario, come le Madeleine di Proust, per esempio, che sono ricordate su tutti i libri. Allora, due cose abbastanza rapide sull'olfatto e sul gusto. Allora, i recettori olfattivi si trovano sulla volta della cavità nasale. I recettori olfattivi sono delle cellule che stanno nell'epitelio della mucosa, della cavità nasale, sporgono dall'epitelio, sono queste cellule verdi, e poi mandano il loro assone giù nella figura, ma su nella realtà, verso questa struttura del sistema nervoso centrale che si chiama bulbo olfattivo. Per noi il bulbo olfattivo è molto piccolo, ormai è rudimentale, ma per un cane è grosso come un cervelletto, quindi è una parte del cervello molto importante. Per gli animali che utilizzano l'olfatto molto, è una struttura molto grossa. Per noi è una struttura rudimentale, piccolina, al di sotto della volontà. Allora, i recettori olfattivi possiedono le loro proteine recettrici che sporgono su queste specie di ciglia nella mucosa. La mucosa qui è ricoperta di muco, che serve proprio per intrappolare le molecole che vengono inalate con l'aria e per presentarle, per favorire l'interazione con le proteine recettrici che stanno su queste ciglia. L'interazione determina una depolarizzazione, è un'interazione chimica come quella di un neurotrasmettitore con un recettore ionotropo o metabotropo. Ci sono esempi diversi, la biochimica di questi recettori non ci interessa, e questo determina l'attivazione della cellula e la trasmissione dei segnali al bulbo olfattivo. Com'è? Una cosa interessante, i recettori olfattivi sono generati, rigenerati tutta la vita, ed è l'unico caso di neuroni che proiettano al sistema nervoso centrale che sono continuamente rigenerati. Quando parleremo della rigenerazione vedrete che questa è una caratteristica tipica solo di alcune popolazioni di neuroni. Questa è una di queste popolazioni. All'interno della mucosa olfattiva abbiamo detto che ci sono cellule recettrici che esprimono una gamma di circa 1000 proteine recettrici. Naturalmente ogni cellula non esprime tutte 1000 le proteine, ne esprime solo una piccola quantità. Per cui abbiamo, perché non si capisca bene qual è la funzione, abbiamo in effetti una mappa dei diversi odori all'interno della mucosa olfattiva. Nel senso che a seconda del tipo di molecola avremo attivazione in una zona piuttosto che nell'altra. Non conosciamo però il significato di questa mappa. Questo è un altro esempio di mappa olfattiva. Quello che mi interessa però è andare a vedere dove vanno a finire queste proiezioni, queste informazioni olfattive. Allora, abbiamo detto che dal nervo olfattivo la prima stazione centrale è il bulbo olfattivo. Il bulbo olfattivo, che è l'ingresso delle informazioni olfattive al sistema nervoso centrale, proietta tutta una serie di strutture che sono fra le più antiche del nostro cervello, del telencefalo, che sono quelle la cui posizione è indicata qua in verde, ma che più semplicemente in questo schema sono indicate qua. Allora vorrei tirare la vostra attenzione su alcune cose. Prima, e c'è una via che è la più recente, che dal bulbo olfattivo arriva a un certo punto al talamo e di qui va alla neocorteccia, e questa è quella che ci permette a noi oggi di avere una sensazione, percezione, coscienza degli odori. Questa via non è affatto la più importante, perché sono enormemente più importanti tutte quelle che vanno a queste strutture, che sono delle strutture sottocorticali come l'amigdala, o paleocorticali come la corteccia piriforme e la corteccia entorinale. Queste sono cortecce di quelle a tre strati, non a sei, che hanno a che fare con la vera essenza di questo tipo di informazione. La vera essenza di questo tipo di informazione è attivare che cosa? Attivare il sistema limbico, cioè le emozioni, e tutta una serie di componenti vegetative, affettive e mnemoniche legate a queste informazioni. Ricordate che la informazione olfattiva, che in maniera non presente, per esempio, guida ancora i nostri comportamenti sessuali. Un'interazione feromonale che non ha una percezione cosciente. E lo stesso per tutta una serie di risposte vegetative, che possono essere di tipo piacevole o spiacevole, che sono legate alla percezione o meno di determinati odori, determinate situazioni. Cioè, per noi questo è un senso assolutamente rudimentale, che non sappiamo più usare a dovere, ma un cane, per esempio, riesce a riconoscere l'attitudine dell'individuo, dell'essere vivente, in senso lato, che gli sta di fronte, la sua attitudine aggressiva o la sua paura, attraverso gli odori. E anche la comunicazione all'interno della stessa specie avviene attraverso gli odori. I cani si annusano, così come i gatti si annusano, perché attraverso le secrezioni che emettono si trasmettono delle informazioni, per esempio se sono ostili o se sono amichevoli, se sono recettivi o meno da un punto di vista sessuale, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi tutta questa serie di proiezioni che vanno a queste strutture strane, di cui abbiamo parlato poco, e che fanno parte, per esempio, del sistema limbico, sono tutta una serie di strutture che servono a che cosa? A dare una coloritura emozionale allo stimolo olfattivo e a dargli un significato dal punto di vista dell'interazione sociale. E, come vedremo tra un momento, anche della qualità sicura o non sicura, benefica o malefica, dello stimolo. Ci torneremo fra un momento, quando avremo detto due cose sul gusto. Allora, i recettori del gusto stanno in queste strutture che si chiamano gemme gustative. Sono come i recettori acustici delle cellule che sono in contatto sinaptico con i neuroni sensitivi primari. Le gemme gustative stanno sulla lingua, ma non solo. Stanno in tutta la cavità orale e nella faringe. Sulla lingua, le gemme gustative sono di solito separate nelle quattro submodalità fondamentali, che sono l'amaro, la parte posteriore della lingua, acido, salato e dolce. Poi ce n'è una quinta, che è generata, la sensazione che è generata specificamente dal glutammato, in cui però la definizione non è chiara. Queste sono quelle classiche, che sono, come vedete, distribuite in maniera differente nelle varie regioni della lingua. Il dolce sulla punta, l'amaro
sulla coda, sulla parte più posteriore, acido e salato in due porzioni intermedie. Abbiamo detto che ci sono solo quindi 4 o 5 tipi di recettori diversi, ognuno dei quali interagisce in maniera abbastanza ampia con le molecole che avvengono, e che la varietà delle sensazioni gustative è generata dalla complessità delle interazioni centrali di questi recettori. Le informazioni gustative arrivano al tronco dell'encefalo attraverso tre nervi cranici diversi e arrivano inizialmente al nucleo del tratto solitario. Ricordate, il nucleo del tratto solitario è quello che controlla il sistema nervoso autonomo, e le informazioni gustative sono fondamentali per diverse attività controllate dal sistema nervoso autonomo, legate soprattutto alla digestione, ma non solo. Di qui andiamo al complesso ventrobasale del talamo, e poi la rappresentazione gustativa ce l'abbiamo in due regioni corticali, una nella corteccia somatosensoriale del lobo parietale, dove c'è la rappresentazione della bocca e della lingua, e poi la rappresentazione gustativa si trova anche nel lobo dell'insula. Se ricordate, è questo piccolo lobo che sta al fondo della scissura di Silvio. Allora, queste due proiezioni hanno due funzioni, due caratteristiche differenti. La proiezione al giro postcentrale è quella che ci dà la nostra percezione cosciente delle informazioni gustative. Ricordate una cosa, che quello che noi chiamiamo sapore, che è l'insieme delle informazioni gustative e olfattive che noi abbiamo, quando noi introduciamo qualche cosa nella bocca, attiviamo i recettori del gusto, ma anche quelli dell'olfatto. Dopodiché, le sensazioni per cui noi riconosciamo un pezzo di cioccolato da un agnolotto sono legate a modalità molto diverse, non solo chimiche, non solo gustative e olfattive, ma ci sono sicuramente anche quelle termiche e quelle tattili, la consistenza, la durezza. Provate a mettere in bocca un pezzo di pane secco e un pezzo di pane bagnato, la sensazione che avrete è completamente diversa, eppure è la stessa cosa da un punto di vista puramente gustativo. Chiaro? L'insula invece ha a che fare con un'altra funzione importante, che è protettiva di questi due sensi. Questi due sensi sono molto importanti perché ci permettono di riconoscere determinate esperienze, situazioni, e ci spingono a ripeterle o a non ripeterle. Allora, esiste tutta una serie di condizioni in cui noi abbiamo o un'avversione oppure una propensione specifica per esempio per assumere o non assumere pesticidi. Ad esempio, è noto che gli individui che hanno il cosiddetto diabete insipido, che è una malattia in cui c'è il bilancio del sodio è alterato, questi individui tendono spontaneamente ad aumentare il contenuto di sodio, sale, il contenuto di sodio nella loro dieta, anche se non sanno di essere malati, cioè hanno bisogno di più sale, quindi salano. Questo è chiaramente qualcosa che è favorito dal loro uso. Loro percepiscono, sentono più insipidi i piatti, e quindi questo è un effetto, i cibi, questo è un effetto protettivo. Ma l'effetto protettivo maggiore è sicuramente sul non ripetere determinate esperienze, cioè sul riconoscere, per esempio,
cibi che noi introduciamo nella bocca e che non sono, che sono per esempio velenosi e poi ci fanno male. Allora, due cose importanti sono da dire. Primo, che queste regioni, cioè l'amigdala, l'insula, eccetera, ci permettono di mettere insieme, di collegare sia le nostre esperienze personali, che le esperienze personali di quelli che ci stanno di fronte. Cioè, se noi vediamo una persona che mangia o qualche cosa e che poi fa un'espressione di questo genere, cioè un'espressione disgustata, noi identifichiamo immediatamente questa espressione, la decodifichiamo come quella persona ha messo in bocca qualche cosa che ha un gusto orribile. E quindi siamo spinti a non fare, a non ripetere l'azione. Ora, questo riconoscimento non avviene attraverso un processo cognitivo, cioè noi abbiamo una rappresentazione visiva di questa faccia sulla quale, sulla base delle nostre esperienze, eccetera, eccetera, ricostruiamo che è. No, questa cosa avviene a livello sottocorticale, avviene nell'amigdala. L'amigdala si attiva esattamente come quando noi ingeriamo qualche cosa che fa proprio schifo e abbiamo il conato di vomito. Chiaro? Noi rappresentiamo, ci immedesimiamo nella persona stessa e immediatamente categorizziamo quell'esperienza come esperienza disgustosa e quindi da evitare. E questo quindi ci permette di evitare di ingerire noi stessi quella sostanza. Questo è molto importante, per esempio è probabilmente alla base del meccanismo con cui i ratti e i topi si trasmettono culturalmente la capacità di evitare i veleni. Ma l'altro aspetto fondamentale è che noi possiamo associare determinate esperienze spiacevoli più facilmente che non piacevoli a delle reazioni gustative. Cioè, se noi diamo ad un animale, per esempio, uno stimolo condizionato, che sia una sostanza nauseante, e l'associamo sia un gusto a una sostanza, per esempio a un pezzo di cioccolato, una sostanza di per sé buona, non nauseante, o a un tono, l'animale svilupperà un'avversione per il gusto, mentre non svilupperà nessun tipo di associazione per il tono. Se facciamo lo stesso esperimento, ma utilizziamo come stimolo incondizionato una scossa elettrica, l'animale svilupperà un'associazione con il tono, cioè imparerà che dopo il tono viene la scossa elettrica, ma non svilupperà nessun tipo di associazione per il gusto. Cioè l'avversione per un certo gusto è legata specificamente all'esperienza gustativa e soprattutto all'effetto dell'esperienza gustativa, cioè la nausea. Facciamo un esempio. Se voi andate a cena una sera con il vostro fidanzato, poi andate al cinema, poi andate in giro, poi andate ancora a mangiare un gelato, fate sesso, finalmente andate a dormire e improvvisamente a un certo punto andate a dormire e improvvisamente state male. Perché? Perché la salsa vermente che avete mangiato era andata male, quella che avete mangiato a cena. E cominciate a vomitare, e vomitate tutta la notte. Dopo questa notte di tragedia vi rimettete. Vi ritrovate che avete sviluppato che cosa? Una versione della salsa del mese. Il solo pensiero della salsa del mese vi fa venire a vomitare un'altra volta. Cioè, il solo pensiero della salsa del mese vi riporta a quella esperienza. E voi vi collegate la vostra esperienza ad essere stati male alla salsa vermente. Notate bene che la ricollegate solo alla salsa vermente. Non sviluppate una versione per il tipo di vita, per il vostro fidanzato, per il sesso che avete fatto,
eccetera, eccetera. Nonostante che dalla falsa credenza che l'essere sta di male, il mondo, ci siano state tutte queste cose, per cui da un punto di vista di continuità temporale sarebbe molto più logico sviluppare una versione per il fidanzato piuttosto che per il figlio, sostanzialmente la cosa più lontana. Ma il meccanismo naturalmente ha il suo significato. Se voi sviluppate una versione per un determinato gusto solo in seguito ad un'esperienza specifica, io sono stato male di stomaco, ho vomitato e quindi deve essere qualcosa che ho mangiato, e sviluppo una versione di questo genere, e sono sicuro che molti di voi hanno già sviluppato versioni di questo genere per determinati cibi, determinate sostanze. Bene, questo è un meccanismo protettivo fondamentale. Perché? Perché vi vieta di ripetere un'esperienza gustativa che vi ha fatto male, chiaro? Vi impedisce di reingerire un'altra volta un cibo, una sostanza che è dannosa per l'organismo, che vi permette chiaramente di associare quell'esperienza all'ingestione del cibo e non a un'altra cosa, che sennò sarebbe senza senso dal punto di vista adattativo. È chiaro? Va bene, ci fermiamo qua, ci vediamo domani.
Ci copiamo tutti a turno e le abbiamo tutte.
Certo.